sorgente di vita e di gioia. Questo può cantarlo soltanto chi l'ha pure sperimentato. Cantiamo pure alcuni cantici di lode, il cantico numero 26 da questo piccolo innario. Vieni al Salvatore, vieni al Salvatore, non tardare. Cantico numero 26. Cantiamo anche il numero 28. Quando tutte le mie fatiche e le mie prove sono terminate. Alleluia. Amen. E siccome siamo certi di andare con Lui nella gloria, come abbiamo cantato nel primo cantico, meraviglioso, meraviglioso sarà. E questo avverrà soltanto se confidiamo nel nostro Signore in ogni tempo. Cantiamo il coro numero 14, confida nel Signore e non disperare. Cantiamo il coro numero 8, Sol Abifè, Sol Abifè. Amen.
Jesus ist hier.
Gesù è qui. Egli è in mezzo a noi. Egli l'ha promesso. E qualunque cosa egli dice, lo mantiene certamente. Che possiamo credere? Come abbiamo cantato, Sol Abifè, Sol Abifè. Tutto è possibile, Sol Abifè. E questo vogliamo fare questa mattina. Prima che il fratello Smith venga per pregare con noi, vorrei leggere un passo della scrittura molto conosciuto, una gloriosa parola, e vi chiedo di alzarci in piedi per questo. In Efesini capitolo 2, i versetti molto conosciuti, dal verso 4 al verso 8, Efesini capitolo 2, verso 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Grande Dio, ti ringraziamo per la Tua grazia e fedeltà, per essere radunati qui nella Tua presenza, Signore, Dio del cielo e della terra. Ti ringraziamo di averci fatto grazia ad ognuno di noi, oh Dio, come abbiamo ascoltato proprio adesso attraverso la tua parola, non tramite noi stessi, ma per grazia. E di nuovo è stata grazia e sarà per sempre grazia che tu ci hai accordato, che noi abbiamo ricevuto la possibilità di essere là dove la tua parola è, di essere qui in questo luogo dove tu ci parli attraverso la tua parola. Noi ti chiediamo di farci grazia, che come abbiamo sentito ieri sera, oh Dio, che riconosciamo che il tuo tempo deve ancora venire. E noi viviamo ancora nel tempo della grazia, dove tu ancora chiami. Benedicici questa mattina, Signore, benedici la tua parola, ungi le labbra attraverso le quali parlerai, oh Dio. Te lo chiediamo insieme, oh Signore, abbi misericordia di noi, del tuo popolo su tutta la terra, ovunque, dove le persone ascoltano e vedono e continueranno ad ascoltare. Mio Dio, te lo chiediamo a motivo del tuo nome, perché la tua parola, Signore, non ritorna a vuoto, ma compie sempre ciò per cui tu l'hai mandata. Io ti prego, Signore, ti preghiamo insieme, non solo come testimonianza, ma per la salvezza, per la chiamata fuori. Mettici sulla via della verità. Ti ringraziamo per la tua benedizione. Sii con noi, Signore Gesù Cristo. Amen. Rimaniamo ancora un momento in piedi. È stata annunciata la consacrazione di un bambino. E voi, genitori che dovete consacrare il bambino, per favore venite qui di fronte. Cantiamo un coro meraviglioso. Chiediamo al nostro caro fratello Didier di venire e pregare con noi. Noi siamo radunati qui a livello internazionale. Tutte le lingue sono presenti, anche il francese. Signore nostro Dio, tu hai donato Natanaele al nostro fratello e alla nostra sorella, un bambino sano, che il tuo nome sia esaltato. Grazie, Signore, che tu voglia benedire questo bambino per il tempo e per l'eternità, che tu possa custodirlo e proteggerlo, che egli possa crescere nel timore del tuo nome, per la gloria del tuo grande e meraviglioso nome. Benedicilo per il tempo e per l'eternità, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore e nostro Redentore. Amen. Tutta la famiglia è benedetta per la grazia di Dio. Amen. Cantiamo un coro. Cantiamo degno sei tu. Potete sedervi. Al Signore nostro Dio sia il ringraziamento anche per questo giorno che Egli ha fatto. E in realtà dobbiamo cantare un coro. Questo è il giorno. Questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi, per voi e per me. Questo è il nostro giorno, il giorno della salvezza. Cantiamo questo il giorno. Amen. E noi abbiamo riconosciuto il giorno e il messaggio. Abbiamo ricevuto ciò che Dio ha promesso e lo abbiamo creduto con tutto il nostro cuore ed abbiamo ricevuto la rivelazione. Oggi, proprio brevemente, vogliamo dire ai nostri cari fratelli dalle differenti nazioni, vogliamo dare loro il benvenuto in modo speciale. Il fratello Joseph da Atlanta, il fratello Cosme da Cabinda, il fratello Israel da Montreal, il fratello André, anche da Montreal, il fratello Inodi da Orléans, il fratello Didier da Parigi e tutti coloro che predicano la parola. Vorrei salutarli da ogni popolo, lingua e nazione e dare loro il benvenuto. E a tutti coloro che ascoltano adesso e a tutti i nostri fratelli che traducono possano essere benedetti da Dio. Poi vorrei scusarmi con la sorella Holveti, ho mischiato i nomi, che Dio li benedica e tutti i fratelli nella Finlandia. Poi abbiamo ricevuto delle telefonate dal fratello Niaghi da Nairobi, dal fratello Jason da Port Elizabeth e chi altri? In ogni caso sono arrivate alcune telefonate di alcuni che ieri hanno ascoltato e visto la trasmissione. Il fratello John da Bucarest, il fratello Florin, ci mandano pure i saluti. Poi i fratelli dall'Etiopia mandano pure speciali saluti. Poi abbiamo il nostro fratello Yvonne, se ho letto correttamente, dall'assemblea di New York. Proprio ora, attraverso il fratello Kier Junior, ci ha dato i saluti. Noi siamo uniti con molti su tutta la terra, per grazia. Poi vorrei dare al nostro fratello Inodi speciali saluti a Cuba. Dio volendo, il 15, il 16 e il 17 giugno sarò a Cuba insieme al nostro fratello e là Dio ha aperto una porta nella Chiesa Battista. Il presidente della Chiesa Battista ci ha invitati e ha espresso il desiderio che una riunione sia tenuta la domenica mattina in quella chiesa battista, affinché tutti coloro che ancora devono essere chiamati fuori possono avere la possibilità di ascoltare la chiamata, perché così è scritto: come ascolteranno se non c'è nessuno che è mandato per predicare loro la parola? Noi tutti abbiamo udito al riguardo. Il viaggio è stato una grande benedizione, anche la riunione a Berlino e poi a Praga ed anche a Bratislava. Dio ha benedetto e noi auguriamo ai nostri fratelli a Bratislava, che ancora fanno un'opera missionaria, auguriamo loro la benedizione di Dio. La maggior parte di noi si è messa a riposo, ma ora abbiamo realmente la domanda: a chi si può ancora parlare? Chi vuole ancora ascoltare il Vangelo di Gesù Cristo? Le persone scuotono la testa e vanno via. Ma Dio sia ringraziato per tutti i fratelli che hanno ancora un cuore aperto e che trasmettono la parola. Poi, lo dico già adesso, domani mattina partiremo per un viaggio di 12 giorni in Israele. Ricordatevi di noi. Ci sono due gruppi, un gruppo dall'Europa e un gruppo dall'Africa. Complessivamente saremo circa 102 persone e ci aspettiamo le benedizioni del Signore. E noi ci ricorderemo anche di voi, ovunque saremo. È proprio meraviglioso. Noi tutti crediamo. Ma quando si vede la tomba vuota e consideriamo qui il Signore fu posto, qui c'era il corpo mortale, e poi sappiamo perché cercate il vivente tra i morti, egli non è qui, egli è risorto. E come egli ha predetto ai suoi, egli vi precede in Galilea. Se si vedono questi posti con i propri occhi, come Giovanni ha scritto, egli era un testimone oculare, era un testimone auricolare. I nostri fratelli all'inizio hanno testimoniato ogni cosa: il ministero del nostro Signore, il vituperio attraverso il quale egli è dovuto andare, il ministero attraverso il quale i malati furono guariti, e tutti coloro che venivano a lui egli li perdonava. Sì, essi andarono al Getsemani con lui. Sinceramente devo dire, la cosa bella è che tutti si addormentarono e il nostro Signore ha lottato da solo affinché nessuno potesse dire io ho, nessuno. Loro tutti si erano addormentati. Il Signore ha lottato. Il Signore è andato alla croce. Sono anche riconoscente che Pietro tre volte ha negato di conoscere il Signore. E dopo la resurrezione, tre volte il Signore gli disse: pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli. Egli non poteva dire: mio Salvatore, tu lo sai, io stavo là così. Davanti al Signore nessuno può glorificarsi. Ogni cosa è grazia, ogni cosa è grazia. Dio ha permesso ogni cosa. E poi, Dio volendo, il 10 giugno saremo a Parigi. Sempre, ogni cosa, soltanto se il Signore vuole. Possa il Signore fare grazia che la sua preziosa parola, ed io oso dire che la parola di Dio è diventata preziosa per noi. Ogni volta quando leggo e quando viene illuminata e diventa vivente, allora noi tutti siamo inclusi, come se sperimentassimo ogni cosa veramente in modo nuovo. Ora ho una richiesta, che preghiamo specialmente per l'Italia, che Dio faccia grazia. Dovrei accettare un invito e Dio deve fare grazia al riguardo. Egli realmente deve unire là. L'ultimo e il più potente risveglio è la divina visitazione nella Chiesa sposa. Sarà in mezzo ai chiamati fuori, in mezzo a coloro che si sono separati, che sono uniti a Dio e gli uni gli altri nell'amore. E il nostro Signore dice ancora oggi attraverso la sua parola: chi non ama il suo fratello è omicida. Viene quasi difficile a leggere questo, ma è così. L'amore di Dio unisce, l'amore di Dio non separa mai, l'amore di Dio ci unisce sempre con il Signore e gli uni gli altri. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E anche questo deve essere detto qui una volta, specialmente a tutti i fratelli nel ministero, che realmente abbandonino le loro specialità e che si concentrino sul nocciolo. E solitamente sono le cosiddette rivelazioni speciali che vanno nelle proprie direzioni e fanno deviare dal corso principale. Possa Dio fare veramente grazia che specialmente i fratelli nel ministero trovino il loro posto, trovino il loro ministero nel regno di Dio. E questo sarà sempre per l'edificazione della Chiesa. Il Signore Dio è fedele. Egli ha fatto la promessa di andare e preparare un posto. Ed Egli ritornerà per portarci a casa. Ma Egli porterà la sposa a casa. Ecco, lo sposo viene, uscite dall'incontro. La prossima volta Egli verrà quale sposo. E perciò la parola in questo tempo è indirizzata a tutti coloro che fanno parte della Chiesa sposa, finché potremo gridare Maranatha, vieni presto Signore Gesù, affinché diventi una realtà divina nella nostra vita e affinché ritorniamo al primo amore. Perché così è scritto nella prima epoca della Chiesa: ricordati da dove sei caduta, così che ritorni perché hai abbandonato il primo amore. Nella prima epoca della Chiesa il primo amore era stato abbandonato e nell'ultima deve ritornare. Ogni cosa deve essere restaurata nella sua condizione originale, fino al collirio. Non soltanto che abbiamo degli occhi per vedere, ma che abbiamo degli occhi unti, che leggiamo la parola unta e che ci viene rivelata dallo Spirito Santo tramite l'unzione che riposa sopra di noi. E perciò Giovanni scrive: come l'unzione vi insegna, così è giusto. Non una testa intelligente che sa qualcosa, ma come lo Spirito Santo insegna. Ed egli insegna sempre secondo la parola di Dio. E come abbiamo ascoltato ieri sera, c'è un intero salmo. E in questo salmo c'è un solo verso, soltanto un solo verso. E poi viene il salmo successivo, anche un solo verso, che è direttamente collegato con il piano di salvezza. E poi l'uomo di Dio nel Nuovo Testamento prende questa dichiarazione, questo verso, e lo piazza secondo il piano divino di salvezza, affinché sappiamo perché ogni cosa è stata messa per iscritto nella parola della profezia. E perciò l'uomo di Dio scrive: noi abbiamo la parola profetica più ferma. Anche questa osservazione, che mi sia permesso di dirlo, quando il fratello Branham qua e là e qua e là fa una dichiarazione, allora è nostro dovere prendere e piazzare questa dichiarazione là dove appartiene. Questa non è correzione della parola, questo non significa correggere il profeta, questo è il piazzamento biblico di quello che Dio ha pronunciato, affinché noi tutti, per grazia, possiamo arrivare all'unità della fede e della conoscenza. Mentre la corale cantava, tutti questi cantici toccano il nostro cuore, specialmente quando si tratta che noi saremo con il Signore, che Egli ha preparato un luogo. Io vi dico sinceramente, umilmente ve lo dico, se il Signore non mi avesse mostrato e non mi avesse dato delle meravigliose esperienze per grazia, se Egli non mi avesse dato delle istruzioni udibili, con voce udibile, io non so se potrei essere ancora qui oggi, se fossi stato ancora qui. E una delle esperienze più meravigliose è stata, ne ho fatto numerose, ma quando sono stato preso fuori dal corpo e quando ho visto la sposa mentre saliva, quando oggi ne parliamo, allora è una cosa. Ma quando posso guardare indietro al gennaio 1981 e posso dire: caro Signore, Tu mi hai dato il privilegio di vedere il rapimento, di sperimentare e testimoniare il rapimento. Tu mi hai fatto grazia. Stavo quasi per dire una innumerevole moltitudine. Io l'ho vista in ordine divino e tutti erano giovani, tutti erano giovani. L'ho detto prima, non più di 17 o 18 anni, tutti nel fiore della gioventù. Dico questo per un motivo. Quando Giovanni scrive: io vidi la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, egli ha visto infatti ogni cosa, e considerate ciò, Se noi in questo tempo non avessimo avuto alcuna esperienza soprannaturale con Dio e non avessimo avuto la conferma dell'incarico, come avremmo potuto allora aspettarci che le persone ci avessero ascoltato e creduto ciò che noi predichiamo dalla parola di Dio? Il Signore stesso ha detto: se io mando qualcuno e se voi lo ricevete, allora ricevete me. Ed egli stesso ha detto: se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. E noi crediamo al 100% ciò che ha detto la Scrittura, vale a dire che Dio avrebbe mandato un profeta alla fine del tempo della grazia per restaurare ogni cosa nella sua condizione originale. E questo non è soltanto scritto nel profeta Malachia, questo è scritto in Matteo 17, è scritto in Marco capitolo 9, dove il Signore stesso l'ha detto e l'ha confermato nel Nuovo Testamento. E diciamolo apertamente qui: tutto il mondo religioso scuote la testa riguardo a noi, che noi siamo così ingenui e puerili e crediamo tali cose. E anche l'enfasi che ora ci sono 349 denominazioni protestanti e confessioni di fede unite nel Concilio Mondiale delle Chiese. E loro tutti si riferiscono alla parola in Giovanni 17, affinché tutti siano uno. Ma in Giovanni 17 sta scritto: Padre, tu in me ed io in loro, affinché siano tutti uno. Non una unità che si può fare in questo modo con la politica e con la religione, ma l'unità divina: Padre, tu in me ed io in loro, affinché siano tutti uno. Dunque, anche riguardo a questo, Dio ha aperto i nostri occhi. E noi tutti l'abbiamo notato. Nel protestantesimo e nel 2017 tutto sarà compiuto, perché saranno 500 anni dalla breccia operata dalla Riforma. Una delle più belle signore è stata eletta fino al 2017. Ogni cosa è preparata in tale maniera affinché vi sia un solo pastore e un solo gregge, fratelli e sorelle. Noi sentiamo un gran dolore e vediamo che ogni cosa giunge alla fine, come il culmine viene raggiunto, ma chi lo vede? Soltanto a chi Dio ha aperto gli occhi. Soltanto chi ha ascoltato la parola dell'ora e che la crede con tutto il cuore. A questi sarà rivelato e vedrà la differenza. Tutti gli altri saranno trascinati in ciò. E perciò l'ultimo messaggio è indirizzato a tutti gli eletti che sono dispersi in tutte le nazioni, popoli e lingue, in ogni denominazione e confessione di fede, affinché possano uscire. E perciò è scritto in 2 Corinzi capitolo 6: voi popolo mio uscite, popolo mio, mia schiera riscattata col sangue, con voi io ho fatto il patto, ho dato la mia vita per voi, ho sparso il mio sangue, voi siete miei, voi non appartenete a questa grande unità, voi appartenete a me, voi siete la mia eredità per il tempo e l'eternità. Alzione Dio sia il ringraziamento per il messaggio, per la parola rivelata, per tutte le promesse che Egli ci ha dato per grazia. E l'abbiamo detto molte volte, i figli della promessa credono la parola della promessa e a loro viene rivelata e hanno parte in quello che Dio fa proprio ora. Qui in Efesini leggiamo ciò che ci è stato dato per grazia ed esamineremo brevemente alcune scritture riguardo al rapimento in merito alla nostra preparazione affinché camminiamo con il Signore come Enoch camminò con Dio e poi all'improvviso egli fu rapito e non fu più trovato sulla terra. Leggiamo di nuovo i versi in Efesini, capitolo 2, dal verso 4 al verso 6. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, è stato l'amore, è stato l'amore di Dio che Egli ha avuto verso di noi. Verso 5, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. È accaduto sulla croce del Golgota, quando non eravamo ancora qui, ma siamo stati eletti prima della fondazione del mondo. Siamo stati predestinati per essere là. Verso 6. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Questo è il pieno Vangelo. In Cristo Gesù, nell'amore, prima della fondazione del mondo, Egli ci ha eletti. Allora siamo stati crocifissi con Lui, siamo morti con Lui, siamo stati sepolti con Lui, come Paolo scrive in Romani capitolo 6. Tramite il battesimo in acqua siamo stati sepolti con Cristo nella sua morte e siamo stati risuscitati in novità di vita con Lui. E qui, verso 6, e ci ha risuscitati con Lui. Senza Cristo non vi è nulla. Ogni cosa è attraverso di Lui e con Lui ed è stato preparato per noi e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere. Anche la nostra risurrezione, il nostro mutamento, ogni cosa è inclusa nella perfetta opera di redenzione che Dio ha fatto in Cristo Gesù. Ci ha fatti sedere nei luoghi celesti. Con Dio ogni cosa è già compiuta. Ogni cosa è già come Egli l'ha già stabilita dall'eternità. Leggiamo alcuni passi della Scrittura adesso. Iniziamo con Ebrei, Ebrei capitolo 11, in merito al ritorno del nostro Signore, riguardo alla nostra chiamata fuori e alla nostra preparazione, fino al giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo. E in collegamento a questo, Lasciate che si dica qui ed è enfatizzato ancora una volta. Dio ha dato al fratello Branham un ministero straordinario per attirare la nostra attenzione a quello che Dio ha da dire al suo popolo in questo tempo. Ciò che Dio deve correggere, ciò che Egli deve restaurare. Dio ha reso veritiero l'incarico e tramite questo ministero Egli ha messo realmente ogni cosa in ordine divino e ha restaurato ogni cosa. Collegato a ciò c'è realmente il fatto che Dio, come tutti i profeti nell'Antico Testamento, anche il fratello Branham, egli è stato portato a casa senza che l'opera fosse compiuta. Ed ancora oggi viene adempiuto che il messaggio che gli è stato affidato avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. E per grazia ancora lo precede, affinché tutti coloro che fanno parte della Chiesa Sposa ascoltino la chiamata, non ascoltino soltanto la chiamata, ma che ubbidiscano alla chiamata e si lascino preparare. Per noi, fratelli e sorelle, non è soltanto una lezione teorica che in qualche modo impariamo. Per noi è una realtà divina collegata alla chiamata fuori, collegata con tutte le correzioni. Vale a dire che la fede venga in accordo con l'ubbidienza e affinché siamo realmente preparati per il giorno glorioso del nostro Signore Gesù Cristo. In Ebrei, capitolo 11, leggiamo nel verso 5. Ebrei, capitolo 11, verso 5. Per fede Enoch fu trasferito in cielo perché non vedesse la morte e non fu più trovato, perché Dio lo aveva trasferito. Prima infatti di essere portato via, egli ricevette la testimonianza che era piaciuto a Dio. E poi sta scritto nel verso 6: ora senza fede è impossibile piacergli. Dunque Enoch credette. La fede è un dono di Dio e l'incredulità conduce alla condanna. Fratelli e sorelle, che possiamo credere come dice la Scrittura, è il più grande dono di Dio nel nostro tempo. Liberi da ogni interpretazione, credere soltanto. Per fede Enoch fu trasferito. Tramite cosa voi sarete rapiti? E prima che vi fosse il rapimento, egli ebbe la testimonianza che fra lui e Dio ogni cosa era in ordine, che le cose erano in ordine fra lui e Dio, che il beneplacito di Dio riposava su di lui, che nulla di condannabile era là che avrebbe potuto separarlo da Dio. Egli aveva la testimonianza che il beneplacito di Dio riposava su di lui. Enoch è stato l'esempio del rapimento. Abramo è stato l'esempio quale primo che ha creduto nella resurrezione dei morti. Abramo credette Dio ed egli credette pure che quando avrebbe sacrificato Isacco, che egli l'avrebbe risuscitato e che insieme sarebbero ritornati. Dunque, Enoch, il nostro esempio, il beneplacito di Dio riposava su di lui. Se esaminiamo ciò, quando il nostro Signore e Salvatore fu battezzato, tutti conoscono la scrittura, Matteo capitolo 3, verso 17, i cieli si aprirono, lo Spirito di Dio discese e la voce risuonò, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ed ecco il punto. Il beneplacito di Dio che è venuto sul Figlio di Dio è lo stesso beneplacito che viene su tutti i figli e le figlie di Dio, perché noi siamo in Cristo Gesù e chiunque è in Lui è una nuova creatura. E poi nulla di condannabile è in coloro che sono in Cristo Gesù. La condanna è soltanto nel vecchio uomo. E il vecchio uomo, noi per grazia, lo abbiamo lasciato da quando qualcosa di nuovo è sorta in noi. E dunque, noi siamo riconoscenti che Dio ci ha eletti in Cristo Gesù, che Egli ci ha fatto grazia, ci ha riconciliati con sé, che il beneplacito di Dio tramite Cristo rimane sopra tutti coloro che sono diventati la sua proprietà. Dio ha un piano perfetto. Egli ha pensato ad ogni cosa e ci ha dato ogni cosa. Riguardo al beneplacito di Dio, leggiamo alcuni passi della scrittura adesso, affinché possiamo avere il giusto orientamento secondo la scrittura. Nel profeta Isaia, capitolo 49, leggiamo questo. Isaia, capitolo 49, verso 8. Isaia capitolo 49, verso 8. Così dice il Signore: nel tempo della grazia io ti ho esaudito, e nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Entrambi sono adesso. Il tempo accettevole, il tempo del beneplacito di Dio e il piano della salvezza, il giorno della grazia, dove le persone sperimentano la loro salvezza. Nel giorno accettevole ti ho esaudito e ti preserverò e ti farò l'alleanza del popolo, e così via. Dunque, nel nostro Signore ha avuto luogo, sia che si tratti di Israele o della Chiesa, ogni cosa è in Cristo Gesù, il nostro Signore. Per favore, non dimenticate la prima parte del verso 8. Così dice il Signore: nel tempo accettevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Egli ha esaudito te, ha esaudito me, egli ci ha esauditi. Prima egli ha esaudito il nostro Signore che andò nel giardino del Getsemani, perché egli ha portato la piena salvezza e nessun altro nome è dato agli uomini sotto il cielo tramite il quale possiamo essere salvati. soltanto il nome di Gesù. Nel Nuovo Testamento leggiamo in 2 Corinzi, capitolo 6, verso 2. 2 Corinzi, capitolo 6, verso 2. Perché egli dice, proprio ora l'abbiamo letto, Paolo si riferiva alla parola del Signore. Anche noi ci riferiamo alla parola del Signore. 2 Corinzi capitolo 6 verso 2. Perché egli dice, io ti ho esaudito nel tempo accettevole. E ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco ora il tempo accettevole. Ecco ora è il giorno della salvezza. Com'è meraviglioso! La parola dell'Antico Testamento risaltata nel Nuovo Testamento, piazzata là dove appartiene. Proprio ora l'ho menzionato, sia in Matteo capitolo 3, verso 17, tu sei il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E poi l'importante parola in Matteo 17, verso 5. Questi è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Tutti coloro che trovano il beneplacito di Dio ascoltano ciò che egli dice. In primo luogo, il mio figliolo nel quale mi sono compiaciuto. E poi, sul monte della trasfigurazione, ascoltatelo. Noi apparteniamo ai credenti che con ogni riverenza prestano ascolto e attenzione, prestano attenzione alla parola del Signore come se il Signore fosse personalmente davanti a noi oggi e ci indirizzasse queste parole. Ora, siamo sinceri, noi non ascoltiamo soltanto una predicazione che qualcuno predica, no, noi ascoltiamo che Egli ci parla attraverso la Sua parola e poi giunge a compimento. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. In Romani, capitolo 12, abbiamo pure una meravigliosa parola riguardo a questo. Romani, capitolo 12, dove ci viene mostrato che Dio, anche nella nostra vita, vuole vedere la perfetta volontà di Dio aver luogo nella nostra vita. Romani capitolo 12, verso 2. Romani capitolo 12, verso 2. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. La buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Dunque, non soltanto un nuovo cuore, tutta la nostra mente deve essere sottomessa a Dio. Perché così è scritto che la mente che era in Cristo Gesù sia in voi. Noi dobbiamo dire, Signore, donaci la tua mente affinché possa essere adempiuto che noi possiamo amare il nostro Signore con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente, con tutto il nostro pensiero, che anche il nostro pensiero sia sottomesso a Dio, affinché pensiamo i pensieri di Dio e che possiamo essere piazzati nella parola e nella volontà di Dio. Poi abbiamo una parola meravigliosa in Ebrei capitolo 10. Ebrei capitolo 10. Qui ci viene riportato ciò che realmente è accaduto. Ebrei capitolo 10, dal verso 5. Perciò, entrando nel mondo, egli dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Mi hai preparato un corpo. Dio ha preso dimora in un corpo, qui su questa terra. E soltanto il nostro Signore poteva dire: chi ha visto me ha visto il Padre. E poi continuiamo a leggere nel verso 6: tu non hai gradito né sacrifici né olocausti per il peccato. Il soggetto è il beneplacito, che il beneplacito di Dio possa riposare su di noi. Gli olocausti, i sacrifici nell'Antico Testamento furono fatti affinché il beneplacito di Dio potesse riposare sul popolo, perché egli aveva detto: io dimorerò in mezzo a voi, camminerò in mezzo a voi e sarò il vostro Dio. La stessa promessa è scritta in 2 Corinzi capitolo 6. Per tutti coloro che ora vengono chiamati fuori, io camminerò in mezzo a voi e dimorerò in mezzo a voi e sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Fratelli e sorelle, ricevetelo, accettatelo e dite: la parola è indirizzata a noi, la parola è scritta per noi. 2000 anni fa è stata scritta ed ora giunge a compimento per mezzo della sua grazia. Poi continua nel verso 7. Allora io ho detto: ecco, io vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me: io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Per fare, o Dio, la tua volontà. Non soltanto per pregare: la tua volontà sia fatta come in cielo, così anche in terra, ma per fare la tua volontà. Anche noi possiamo diventare facitori della parola e possiamo vivere ogni parola di Dio per grazia. Ora, gli altri due versi successivi, 8 e 9. Dopo aver detto: io vengo per fare la tua volontà, o Dio, egli toglie il primo per stabilire il secondo. Sacrifici e olocausti non li hai graditi, ma mi hai preparato un corpo. Io vengo per fare la tua volontà. E la volontà di Dio era che noi tutti fossimo salvati, così è scritto. E noi siamo stati salvati. Verso 10. Il verso 10 dice qualcosa di meraviglioso. Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Ora ritorniamo in Romani capitolo 12. C'è soltanto un gregge sulla terra che realmente chiede di fare la volontà di Dio, che ha realmente un profondo desiderio e una brama di essere trovato nella volontà di Dio, con il beneplacito di Dio al ritorno di Gesù Cristo. Passiamo ora ad Abramo, l'uomo che per primo ha creduto nella risurrezione dei morti. Diamo un'occhiata in Genesi, capitolo 22. Genesi, capitolo 22. E qui possiamo leggere dal verso 1. Genesi, capitolo 22, dal verso 1. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Egli rispose: Eccomi, eccomi. E Dio disse: Prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese di Moria e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Noi tutti conosciamo la storia. Abramo si mise in cammino e raggiunse il Monte Moria. E il Monte Moria è ancora oggi il Monte del Tempio. Si può leggere in tutto l'Antico Testamento. Laddove Abramo sacrificò Isacco, là il Tempio fu costruito. Tutte le profezie dell'Antico Testamento li troviamo naturalmente nel Nuovo Testamento. E qui sta scritto, nel verso 4, in realtà si dovrebbero leggere tutti i versi a motivo del collegamento. Leggiamo anche il verso 3. Così Abramo si alzò al mattino presto, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servi e Isacco suo figlio, e spaccò della legna per l'olocausto. Poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Dio dà delle istruzioni. Egli dice ciò che deve essere fatto e poi Egli è con noi. Quando ci incamminiamo per fede per fare ciò che Egli ci ha comandato. Verso 4. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. Poi ritorneremo da voi. E poi ritorneremo da voi. Egli avrebbe dovuto sacrificare il suo figliolo quale olocausto, ed egli credette nella risurrezione. Egli diede testimonianza e disse: poi ritorneremo da voi. Noi tutti possiamo leggerlo. Verso 6. Così Abramo prese la legna per l'olocausto e la caricò su Isacco, suo figlio. Come il nostro Signore Salvatore ha dovuto portare la sua croce sulla quale fu crocifisso, così Isacco portò la legna, che era l'altare sul quale egli doveva essere sacrificato. Nell'Antico Testamento non abbiamo soltanto delle predizioni, abbiamo anche degli esempi nel piano di salvezza, per avere dinanzi a noi ciò che avrebbe avuto luogo e ciò che ha avuto luogo. Poi, verso 6, la seconda parte. Poi prese in mano sua il fuoco e il coltello. Essi incamminarono tutti e due insieme. E Isacco parlò a suo padre Abramo e disse: Padre mio, qui per la prima volta è detto qui, Padre mio, Isacco ed Abramo, per la prima volta nella Sacra Scrittura, Padre mio. Abramo rispose: Eccomi, figlio mio, Padre mio, figlio mio, Padre, se vuoi, passi da me questo calice. Questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Poi, ecco il fuoco e la legna. Ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Noi tutti sappiamo come ciò è continuato. E all'improvviso, quando il suo figliolo stava per essere sacrificato e quando Abramo stava per ucciderlo, leggiamo il verso 15, Genesi 22, verso 15. L'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: Io giuro per me stesso, dice l'Eterno, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, l'unico tuo figlio, io certo ti benedirò grandemente e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza possederà la porta dei suoi nemici. Abramo credette a Dio. E se andiamo con questo nel Nuovo Testamento, Romani, capitolo 4, qui ci viene detto, fratelli e sorelle, noi leggiamo queste parole per avere dinanzi a noi come Dio ha annunziato in anticipo il piano di salvezza e come poi è accaduto nella realtà e poi è venuto a noi. Romani capitolo 4 e qui leggiamo dal verso 17. Romani capitolo 4 dal verso 17. Come sta scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni e padre di tutti noi davanti a Dio al quale egli credette, il quale fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Considerate un po' come fu con Abramo. Da un lato egli sapeva: devo sacrificare mio figlio. E dall'altro lato sapeva che Dio lo avrebbe risuscitato dai morti e sarebbero ritornati dai servitori. Leggiamo ancora una volta a causa nostra il verso 17 in Romani capitolo 4. Io ti ho costituito padre di molte nazioni e padre di tutti noi davanti a Dio al quale egli credette. Davanti a Dio al quale egli credette. Quante volte l'abbiamo menzionato qui? Molti credono in Dio. Abramo credette ciò che Dio gli disse. In Isacco tutte le famiglie della terra saranno benedette. Abramo sapeva. Egli sapeva in merito alla promessa. Ed egli sapeva che Dio avrebbe adempiuto la promessa. Anche se ciò fosse andato attraverso la morte di Isacco. La stessa cosa accade con noi naturalmente, con il nostro Signore e Salvatore. Egli, la progenie promessa che sarebbe venuta per schiacciare la testa del serpente. E quando leggiamo in Luca capitolo 1 che egli sarebbe stato re e avrebbe regnato per tutta l'eternità, e poi viene detto: io sono nato in questo mondo quale re, per rendere testimonianza alla verità. E poi la moltitudine gridò: ecco il tuo re viene. Ma questo re doveva nascere come figlio in questo mondo. Egli doveva attraversare questa via di vituperio. Doveva dare la sua vita in sacrificio. E il regno millenniale è ancora nel futuro. I giudei in quel tempo dissero: quando restaurerai Israele e quando ci libererai dai nostri nemici e stabilirai il tuo regno? Dio ha un piano di salvezza. Non accade come noi vogliamo. La parola è scritta, ma egli ha un piano secondo il quale egli adempie ogni cosa. Perciò sta scritto che Cristo deve regnare quale re, finché tutti i nemici siano resi come suo sgabello. Primo Corinzi, capitolo 15. E poi verrà la fine. E allora Dio sarà tutto in tutti. Ogni cosa è messa per iscritto nella Sacra Scrittura. Ogni cosa è stata piazzata in modo meraviglioso. Leggiamo anche il verso 18 in Romani capitolo 4. Egli, sperando contro ogni speranza, credette. Pensate un po'. Questa dura prova. Sacrificami il figlio promesso. E poi Abramo, egli sperando contro ogni speranza, egli credette. Rimase fermo. La fede divenne una rivelazione per lui. Egli ricevette la certezza della fede ed egli sapeva che anche se devo sacrificare il mio figliolo, allora Dio lo risusciterà dai morti e io ritornerò insieme a lui. Continuiamo a leggere la seconda parte del verso 18. Affinché potesse diventare padre di molte nazioni, secondo la promessa. Così sarà la tua progenie. Leggiamo il verso 19 e il verso 20. Una testimonianza veramente preziosa. E non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già reso come morto, avendo egli quasi 100 anni, né al grembo già morto di Sara. Poi il verso 20, neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio.
Alleluia!
Alleluia! E diede gloria a Dio. Fratelli e sorelle, noi siamo figli della promessa, indipendentemente da ciò che Dio richiede da noi. Egli sarà dietro a ciò, egli sosterrà ciò e adempirà la sua parola. Egli non infrangerà alcuna promessa, egli adempirà ogni promessa. E come è scritto in 2 Corinzi, capitolo 1, tutte le promesse di Dio sono sì ed amen in Lui, attraverso di noi. La parola di Dio viene adempiuta attraverso di noi. E l'ultimo messaggio che noi ascoltiamo, noi realmente lo riceviamo senza alcuna opposizione, con tutto il nostro cuore. E là viene manifestato che noi guardiamo all'invisibile come se lo vedessimo. Non guardiamo più gli uni agli altri, non guardiamo più le circostanze, non guardiamo più i problemi e le prove. Come in quel tempo, egli non considerò il suo vecchio corpo. Noi crediamo al mutamento del corpo, noi crediamo ogni parola così come scritta. Ora, i due passi della scrittura in ebrei. Abbiamo letto i due versetti da Ebrei, capitolo 10. Ora, in Giacomo, qui in Ebrei 10, permettetemi di leggere ancora una volta i versi 36 e 37. In Ebrei, capitolo 10. Avete infatti bisogno di perseveranza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso, finché il beneplacito di Dio riposi sopra di noi per grazia. Lo dico sinceramente, c'è qualcosa nella vostra vita che voi fate che Dio condanna nella sua parola? Credo di no, credo di no. Non ci deve essere una nuova legge. Dio vive attraverso di noi. Egli vive ogni parola, senza alcuno sforzo. Quando la nuova vita di Dio è in noi, allora non dobbiamo fare alcuno sforzo. Per esempio, nell'ambito naturale, deve un albero fare uno sforzo per portare frutto? La vita è naturalmente in esso. Io ho vissuto a contatto con la natura. Nella natura ogni cosa ha una vita in sé, ogni seme ha una vita in sé. E questa vita appare. E attraverso la vita viene manifestato il frutto. E il nostro Signore dice, io sono la vite, voi siete tralci. Dio si è preso cura di ogni cosa. E noi possiamo vivere questa nuova vita per mezzo della sua grazia. Qui in Giacomo, realmente qualcosa di potente ci è stato detto. Giacomo, capitolo 2, dal verso 21. Giacomo, capitolo 2, dal verso 21. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? Le opere appartengono alla fede. L'ubbidienza apparteneva a quello che il Signore gli aveva comandato. Ed anche noi siamo figli di Dio ubbidienti, che crediamo, che siamo stati battezzati, nessuna opposizione è in noi. E come è stato con Abramo, così è anche con noi. Verso 22, tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui e che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Abramo avrebbe potuto aspettare 100 giorni e avrebbe potuto dire io credo. Egli si mise in cammino, il mattino successivo egli si mise in cammino. Non disse nulla al riguardo, egli fece ciò che il Signore gli aveva comandato. E così le opere e la fede vanno insieme. E Dio ha confermato entrambi. Verso 23. Così si adempì la scrittura che dice: or Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia ed egli fu chiamato amico di Dio. In Giovanni capitolo 15 verso 14 il nostro Signore dice: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Abramo fu chiamato amico di Dio quando egli fece in ubbidienza ciò che Dio gli aveva comandato. Ed ora una parola indirizzata a noi tutti. Una parola indirizzata a noi. Verso 24. Perciò vedete che l'uomo è giustificato per le opere e non per fede soltanto. Qui non si tratta delle opere della legge, ma ciò che è collegato alla fede, con quello che il Signore comanda. Anche questo l'abbiamo detto molte volte. Se il nostro Signore ha detto nel grande mandato: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, allora il battesimo in acqua appartiene alla fede. Non si può separare, è impossibile. Appartiene a ciò, perché tramite questo noi confermiamo che realmente abbiamo creduto e mettiamo la nostra volontà nella volontà di Dio. Dunque, Abramo, che ricevette la promessa, fu ubbidiente. Egli fece ciò che Dio gli aveva comandato. E tramite questo egli fu giustificato. Anche noi non rimaniamo nella disubbidienza, ma veniamo alla perfetta ubbidienza a ciò che Dio ci ha comandato. Qui nel verso 26 leggiamo, in Giacomo 2, verso 26, infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Dunque, non si tratta di parlare soltanto della parola rivelata, ma agire di conseguenza, diventare facitori della parola, vivendo l'amore divino ed essendo uniti con il Signore e gli uni gli altri. Enoch, il settimo da Adamo, ebbe la testimonianza che era piaciuto a Dio. e fu trasferito e non fu più trovato sulla terra. Possa Dio fare grazia che noi che viviamo adesso nella settima ed ultima epoca della Chiesa, che ascoltiamo l'ultima chiamata, l'ultimo messaggio e che colleghiamo ogni cosa con la fede e con le opere, che non siamo trovati nella disubbidienza, ma che rimaniamo nell'ubbidienza e facciamo ciò che il Signore ci ha detto. Enoch, un esempio del rapimento. Egli non fu più trovato sulla terra. Anche noi non saremo più trovati sulla terra. Al ritorno del nostro caro Signore, i corpi mortali saranno resi viventi. Non vi preoccupate al riguardo come questo accadrà. Lasciate ogni cosa a Dio. Lo stesso Dio che ha fatto tutto l'universo, che l'ha portata all'esistenza dal nulla. C'è stato soltanto un tohu vabohu, il caos. Sì, c'erano le tenebre, non c'era nulla là dalla quale Dio poteva fare qualcosa, ed egli parlò ed accadde. Al ritorno del nostro Signore, la sua parola risuonerà, e come ho detto ieri sera, con un trionfo, con un grido di vittoria, con la tromba, egli è asceso al cielo, e con questo grido di trionfo, con questo grido di vittoria, con la tromba di Dio, egli ritornerà. E chiunque legge Apocalisse 12 precisamente troverà che poi ci sarà un combattimento, una battaglia. Michele, l'arcangelo Michele, combatterà e Satana sarà gettato giù. Non possiamo entrare in tutti i dettagli qui, ma io vi dico, questa parola scritta ci è stata realmente rivelata per mezzo della sua grazia. E noi possiamo andare da un passo della scrittura all'altro e possiamo collocare ogni cosa. Dunque, Abramo, il primo che credette che Dio avrebbe risuscitato i morti. Enoch fu trasferito, fu rapito. Noi crediamo entrambi. Noi crediamo nel rapimento. Noi crediamo che il Signore risusciterà i morti. Ed è scritto: beato e santo è colui che ha parte alla prima resurrezione. Su di lui non ha potere la morte seconda. Un meraviglioso piano di salvezza del nostro Dio. Ed ora possiamo ricevere realmente l'insegnamento dalla parola. E tramite lo Spirito Santo possiamo ricevere la rivelazione. A lui, l'onnipotente Dio, al fedele Dio, sia tutta la gloria. Per favore, ricevete ogni parola per fede. E Dio vi rivelerà ogni cosa, ogni collegamento. Egli conduce per mezzo del suo Spirito in ogni verità. Noi crediamo Dio. E il Signore adempirà la sua parola e tutte le promesse che ancora devono essere adempiute in noi e attraverso di noi. Quale meraviglioso tempo Dio ci ha dato e ha aperto i nostri occhi per vedere e per ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. Siate consacrati a Dio per il tempo e per l'eternità. Siate certi, come certo che Dio ci ha chiamati fuori, così è certo che Egli ci ha predestinati, che noi al ritorno del Signore lasceremo questa terra e saremo con il Signore per sempre. Non vi preoccupate riguardo a quello che il Signore farà. Il Signore lo farà al tempo giusto. Credetelo, ricevetelo e accettatelo. E il Signore adempirà la sua parola in ognuno di noi per mezzo della sua grazia. Possano anche tutti i nuovi arrivati seguire, ricevere ogni cosa e che possa essere rivelato loro da Dio. A Lui, il nostro fedele Dio, sia la lode e la gloria per sempre. Amen. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore insieme. Prima che ringraziamo, permettetemi di chiedere anche oggi se ci sono speciali richieste di preghiera che possiamo portare al Signore. Alzate giusto la vostra mano. Ce ne sono alcuni. In realtà, credo che noi tutti abbiamo consacrato la nostra vita al Signore, che abbiamo preso la nostra decisione. La nostra decisione è ferma di camminare lungo tutta la via in fede e ubbidienza insieme con Dio, finché la buona e perfetta volontà di Dio possa aver luogo nella nostra vita. Noi siamo santificati in essa e sappiamo che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Noi siamo santificati in Lui, che si è santificato per noi. Io santifico me stesso per loro, affinché anche loro siano santificati nella verità. Ogni cosa è accaduta attraverso il sangue del nuovo patto, attraverso la parola del nostro Dio e tramite la potenza dello Spirito Santo. Ogni cosa accade anche adesso. Anche adesso. In questa diretta ora di consacrazione. E Dio ha parlato attraverso la sua parola ad ognuno di noi. E la sua parola compirà per sempre, oggi e per sempre, ciò per cui Egli l'ha mandata. Noi abbiamo preso Enoch quale esempio. Abbiamo preso Abramo quale esempio. E siamo riconoscenti a Dio che possiamo vivere in questo tempo dove il rapimento avrà luogo. La nostra casa è lassù, dove non c'è dolore né pena. Noi siamo riconoscenti che il nostro Signore è andato a prepararci un luogo ed Egli ritornerà per portarci a casa. Egli ha mandato il suo messaggero e il suo messaggio. La chiamata fuori ha luogo e noi apparteniamo a coloro che Egli ha chiamato fuori. Possa ognuno su tutta la terra, in ogni popolo e lingua, possa ognuno riconoscere il giorno della salvezza e il giorno della grazia e possa sapere che questo giorno terminerà e il giorno del Signore irromperà. Grazie. Grazie a te, Dio Onnipotente, per così tanta grazia che noi possiamo vivere adesso, che tu ci parli in tale maniera, Antico e Nuovo Testamento collegati insieme, ci uniscono insieme a te. Caro Signore, Siamo entrati sul terreno sacro della rivelazione. Il velo è stato squarciato, la via è libera, l'arca del patto è aperta. Tu parli al tuo popolo. Noi ti ringraziamo che possiamo comprenderti, perché tu hai aperto il nostro intendimento per la scrittura. Caro Signore, tutte le richieste di preghiera, noi le portiamo a te insieme. Conferma la tua parola. Noi crediamo in te. Noi crediamo l'opera compiuta di redenzione. Noi crediamo tutte le promesse e ti ringraziamo. Caro Signore, che possiamo aver parte in quello che tu fai proprio adesso sulla terra. A te, l'Onnipotente Dio, sia la lode, l'onore, la gloria e l'adorazione. Opera in noi tutti la fede e l'ubbidienza, affinché noi tutti possiamo stare dinanzi a te. Benedici la tua schiera riscattata col sangue e sii con noi tutti. Completa la tua opera fino al giorno glorioso del tuo ritorno, e attraverso il tuo sangue noi appariremo irreprensibili nella tua presenza, pienamente giustificati, santificati nella tua parola e nella tua volontà, pronti per incontrarti. Benedicici tutti, tutte le famiglie, tutti coloro che hanno dei problemi. Benedici tutti e rivelati quale il medesimo ieri, oggi e in eterno. Ancora una volta io ti ringrazio, Signore, che tu ci hai dato la tua parola e l'hai rivelata, e noi possiamo portare il tuo messaggio in tutto il mondo. Benedicici oltre ogni comprensione. Benedici tutti nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Amen. Potete sedervi. Chiameremo le due sorelle. Magari la corale ci canterà un cantico. Siamo veramente riconoscenti. Ora, a coloro che fanno un tale sforzo, mettendosi in viaggio da così lontano per venire qua ad ascoltare la parola di Dio, vorrei realmente ringraziarli con tutto il mio cuore. E specialmente penso al fratello e la sorella Kupfer. E poi un fratello da Lione mi ha detto: noi potremmo sedere là al computer e vedere ogni cosa, ma siamo venuti per essere insieme a voi qui. Tutti quelli dalla Romania, dalla Slovacchia, dall'Italia, il nostro caro fratello Trapani e tutti gli amici. Dio chiama fuori da ogni parte. Noi non veniamo qui a motivo di un uomo, noi veniamo perché Dio ha mandato una fame di ascoltare le parole di Dio, e perciò noi ascoltiamo la parola di Dio e la predichiamo a tutti coloro che vogliono ascoltarla. Vi diamo i saluti. Le due sorelle stanno venendo? Oh, sono già qua. È stata una sorpresa. Sarà così anche quando il Signore ritornerà. Amen.
Ja, mein Gott.
Was Gott verheißen, das bleibt bestehen. Und wenn auch Himmel und Erd vergehen, wenn unsere Stützen zerbrechen alle, was das Gott verheißen, das Heck. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, hält auch in Zeiten, wenn Mut und Hoffnung uns viel entschwinden und mit wir sinken im heißen Streiten. Was Gott verheißen, wankt nie. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, hält auch im Sterben, im heißen Fieber, wenn's Leben schwindet, des Heilands Hände, dann für mich werben. Was Gott verheißen, stirbt nie. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, hält auch am Tage, wo Gott uns rettet aus Not und Plage. Die Siegeskrone dort dann empfangen, die überwunden durchs Blut. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles geben, es bleibt bestehen. Wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, das will er geben, mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen.
Amen.
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 Amen. Jetzt hören wir.
Ora ascolteremo ancora un cantico. Devo chiamare la corale? Sì. Sì. Molto bene. Molto bene. Lode e ringraziamento siano al Signore. Lode e ringraziamento. Abbiate parte. Abbiate parte in quello che Dio fa. Noi diciamo alleluia. Lode al Signore Dio. Possa Dio benedire i giovani. Possa Dio benedire tutti. Lode e ringraziamento. Lode e ringraziamento.
Die Himmel erzählen, die Ehre hat Gottes, oh, die Feste ist es.
Amen.
Amen.
Amen. I cieli raccontano e noi sulla terra l'abbiamo sentito. Salmo 25. Sì, grazie, grazie tante. Ora, Dio volendo, il primo fine settimana di giugno saremo di nuovo qui. Vi invitiamo tutti per il primo fine settimana. Ricordatevi anche di me, in particolare nelle vostre preghiere. E anche il fratello Rus, vogliamo ricordarlo sempre. Il fratello Smith e tutti i fratelli che hanno parte nella proclamazione della parola in tutto il mondo. Possa Dio fare grazia affinché tutti comprendiamo lo stesso modo, affinché arriviamo all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. E così che il Signore possa completare la sua opera in noi tutti per grazia. Portate i saluti con voi in ogni popolo, in ogni nazione, a tutti i nostri fratelli e a tutte le nostre sorelle. Possa il Signore volgere il suo sguardo su noi tutti e darci la sua pace e la sua benedizione ed essere con noi. Ricordatevi anche di noi. Domani mattina molto presto, per me inizierà il 26esimo viaggio in Israele e il 21esimo viaggio in gruppo. E Dio ci benedirà. Noi pregheremo gli uni per gli altri e il Signore sarà con noi. Oggi vorremmo salutare in modo particolare il nostro caro fratello Pino Davì da Palermo. Vogliamo dargli i nostri calorosi saluti. Le sue email probabilmente non sono arrivate e il nostro fratello era rattristato. Non deve essere più rattristato. Noi abbiamo il vero amore fraterno che Dio ci ha dato, perché nell'amore in generale l'amore fraterno è anche incluso e per grazia noi abbiamo l'amore fraterno e auguriamo veramente a tutti le ricche benedizioni di Dio in tutta l'Italia, in tutta l'Europa, tutti coloro che fanno parte del corpo del Signore si troveranno insieme e in ogni città ci sarà soltanto una chiesa unita con il Signore e gli uni gli altri. Non ci saranno differenti gruppi che non possono prendere un caffè insieme qui sulla terra, tantomeno sedere alla stessa tavola alla cena delle nozze. L'immaginazione non rapirà nessuno. Noi dobbiamo vivere la vita del Signore nell'amore divino. Ogni altra cosa è seduzione religiosa. E non importa come venga fatto. Nella Bibbia ci si indirizzava solo a una chiesa locale. In nessuna città vi erano due, tre o più chiese. In ogni città c'era soltanto una chiesa. E se noi alla fine dobbiamo ritornare come all'inizio, anche qui, in ogni popolo, lingua e nazione, in ogni città sarà in quel modo. La fine sarà come l'inizio. Il nostro Signore è l'Alfa e l'Omega. Non chiedete come accadrà. La Scrittura dice, non per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Ci alziamo in piedi per la preghiera di chiusura e poi chiederò che tutti coloro che parteciperanno al viaggio in Israele, che vengano non dopo il pranzo, ma che vengano in ufficio per ricevere istruzioni. Fratello Smith, ringrazia con noi. Signore Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore, ti diciamo grazie e ti adoriamo, poiché, Signore nel cielo, la tua parola è immutabile, le tue promesse rimangono. Signore, facci grazia che rimaniamo fermi nella parola della vita, che è l'ancora della nostra vita. Tu sei il nostro fondamento. Immutabile è la tua parola. Grazie, Signore. Benedici tutti coloro che hanno ascoltato in ogni popolo, lingua e nazione. Ovunque, Signore, benedici. Tu hai il tuo popolo. Tu hai i tuoi figli che tu hai generato. Grazie. Ti chiediamo la tua benedizione. Servaci nella tua parola. Servaci nella tua parola. E facci grazia che possiamo credere sempre la tua parola. Non soltanto chi crede in Dio, ma come Abramo. Egli credette a Dio. Facci anche grazia di credere a te e darti la gloria. Signore Gesù, per favore, congedaci nella tua benedizione e nella tua pace. Amen. Cantiamo lode, onore e gloria. Amen. Ognuno stringa la mano all'altro e la grazia del Signore sia con voi. Tutti coloro che avranno parte al viaggio in Israele, per favore venite adesso, immediatamente in ufficio.